Ben ritrovati su Cicama Diritti in Onda, questa seconda puntata direttamente dagli studi, chiamiamo dagli studi di San Giovanni in Roma. Questa volta facendo un nuovo tentativo che è quello della diretta Facebook. Ringraziamo e salutiamo ovviamente Leo che è qui con
Grazie
noi.
mille, Michi.
Ci raggiungerà dopo anche l'avvocato Armando Maria De Nicola e successivamente da Genova. Il professore Andrea Visconti che interverrà adesso era impegnato per motivi di lavoro, quindi non può essere immediatamente presente. E, allora, puntata piena di temi, ospiti, sicuramente direi di aprire con la notizia di questi
Certo.
giorni. Una delle notizie, perché poi più avanti parleremo anche di Stati Uniti, ma adesso apriamo su quello che è la notizia nostrana, quella che ci riguarda, ossia il nuovo DPCM e quello che è l'emergenza Covid. Tra l'altro, Leo, penso che sul Left si tratterà anche di questa
Certo.
tematica.
Certo.
Le novità sono tante. Sono delle novità molto legate soprattutto finalmente al raggiungimento di un principio che anche come alter ego fabbrica dei diritti nelle varie emergenze, in primis quella del terremoto, che abbiamo seguito, abbiamo sempre un po' sottolineato, è come è importante andare a diversificare le emergenze a seconda delle varie situazioni territoriali. Si è arrivata a una zonizzazione, diciamo, del territorio di tutta l'Italia in varie zone a seconda del tipo di emergenza. Le famose immagini che ormai vediamo proprio in riferimento all'Italia divisa in questi tre colori che sono, da prima erano verde, questa è una cosa particolare, da prima erano verde, giallo e rosso, poi sono diventate invece giallo, arancione e rosso, spiegheremo a breve il motivo, a seconda della gravità
Certo.
dell'emergenza Covid, dell'incidenza proprio dell'emergenza Covid, non solo sulla popolazione, quindi i famosi RT, quindi i livelli di rapporto legato ai contagi e alla popolazione, ma anche questo è molto importante sottolinearlo, poi lo vedremo anche successivamente, ne parlerò successivamente, proprio in riferimento a quanto il servizio sanitario regionale
Certo.
rischia di arrivare a una saturazione, saturazione che non è soltanto legata alle terapie intensive, come siamo e soprattutto in passato, nella prima ondata, eravamo un po' abituati a tenere sotto controllo, ma anche su quelli che sono i posti letto
Certo.
ordinari, quindi per questa emergenza. Non so se tu hai avuto, quando Conte ha parlato, intanto se hai seguito il discorso di Conte, e poi diciamo quali sono stati i tuoi primi ragionamenti, anche vedendo le differenze tra le varie
Certo.
zone e una grande assente anche nelle zone rosse, mi sembra che per quanto riguarda l'industria, la produzione, il lavoro, le officine, gli uffici, non si è intervenuti
Certo. Certo.
questa volta.
Certo. Sì, il discorso appunto che un po' è balzato alla mente anche, diciamo, tutta la nostra redazione settimanale è che appunto ci sono alcuni limiti in questo provvedimento. Innanzitutto il primo è quello che dicevi anche tu, Ricky, il fatto che la grande differenza, no, tra i provvedimenti di lockdown che erano stati presi appunto in primavera, al di là di questa zonizzazione, è legata al fatto che tutto un mondo di attività produttive, che è quello dell'industria, appunto delle imprese che anche non di tipo essenziale, questa volta sono state lasciate libere. Ecco.
Assolutamente.
E diciamo con la parziale giustificazione del fatto che all'interno di queste aziende vengono comunque, dovrebbero essere rispettati i famosi protocolli di
D'intesa.
sicurezza sui luoghi di lavoro e con la seconda parziale giustificazione che comunque i mezzi di trasporto con cui immaginiamo molti lavoratori si recano al lavoro sono limitati, no? La loro capienza è limitata al 50%. Però
Assolutamente.
sappiamo che innanzitutto il rispetto di questi protocolli, come dire, spesso e volentieri, come abbiamo scritto anche su Left, è delegato, diciamo, al buon cuore degli imprenditori, perché di fatto i controlli,
Gli ispettori
appunto,
del lavoro, diciamo, sono
i controlli ad
veramente
hoc sono
a
molto
livelli numerici
pochi.
bassissimi e quindi c'è
Pochi.
una grossa difficoltà
Per non parlare dei controlli appunto, sui mezzi pubblici, per chi vive a Roma come noi è sufficiente, come dire, fare un giro nella capitale per vedere quanto sia una misura, se vogliamo usare un termine benvolente, utopica, ecco.
Assolutamente sì,
E poi
assolutamente.
l'altro limite di cui parliamo anche in questo numero settimanale che abbiamo intitolato Nessuno Escluso, dedicato appunto all'epidemia di Covid e alla risposta del governo, È quello dei dati. I dati con cui lo Stato immagina e le regioni immaginano di programmare queste stop and go localizzati arrivano molto in ritardo. Questo non è un motivo per, come dice Fontana, presidente della regione Lombardia, per allora far andare avanti le cose come stanno, ma al contrario, è un motivo per, come dire, inquietarsi e rendersi conto che mancano i dati per avere una risposta pronta, rapida, efficace dello Stato proprio dove ce n'è più
Esattamente.
bisogno.
E su questo tema io entrerei un pochino nel vivo dell'analisi di questo DPCM, perché le misure, no, noi avevamo preparato delle slide che metteremo poi, condivideremo una volta finita la diretta, anche sui post, su Left, su Alter Ego Fabbrica dei Diritti e Radio Sonar. Delle slide, un po' quella iniziale era quella che conosciamo tutte, con le varie misure, zona gialla, zona arancio e
Certo.
zona rossa, che io non approfondirei più di tanto perché ormai se ne parla da giorni di questa specifica tematica. Quello che sicuramente io andrei più a analizzare di questo DPCM è come il governo, come il ministro della Sanità, quindi Roberto Speranza, va a identificare i criteri legati al decidere se una zona è gialla, arancione o rossa. Perché dal DPCM che tutti conosciamo, si è anche allegato allo stesso DPCM quello che è un documento importantissimo, importantissimo per andare a definire come il governo valuta e come il Ministero della Salute valuterà effettivamente lo spostamento dei livelli di epidemia da una regione, in un determinato tempo. È un documento di 100 pagine, più quasi 100 pagine. Prodotto ovviamente dal CTS, quindi dagli esperti in questo momento legati alla comunità scientifica, all'Istituto Superiore di Sanità, che ha definito effettivamente quali regole dovranno seguire le varie regioni e quando il ministro Speranza dovrà agire per andare o a rafforzare quelle che sono le misure di limitazione, quindi lo spostamento, si parla di questi giorni della Campania, no? Lo spostamento da giallo a arancione e da arancione a rosso, ma anche quando e come verificare se entro un tot lasso di tempo una regione da rossa può iniziare a, diciamo, diminuire quelle che sono le limitazioni e passare a questo punto da rosso, arancione a giallo. Il documento è molto complesso, è un documento ovviamente di stampo puramente tecnico-scientifico, ma da questo documento si possono delineare che l'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico-Scientifico e il Ministro della Salute hanno identificato non tre ma quattro scenari, da qui la confusione del verde che è scomparso. Il primo scenario è quello che va a identificare una situazione di trasmissione localizzata, cioè i cosiddetti focolai, che sostanzialmente è invariata rispetto al periodo che è stato preso proprio come riferimento per vedere quando ci sarà un peggioramento, ossia il periodo luglio-agosto 2020, il periodo in cui l'emergenza Covid sembrava diminuita. Questo scenario è uno scenario che fondamentalmente nonostante ci sia un aumento dei casi, comunque sia sono dei casi localizzati, facilmente tracciabili e controllabili, quindi i cluster vengono ben identificati, possono essere ogni tanto sfuggire alcuni dati, ma non c'è un peso immediato su quello che sono le strutture sanitarie
Certo.
locali della regione in questo caso. Allora, questo è molto importante. Tutti questi scenari hanno come unico obiettivo quello di andare a, in primis, controllare la diffusione del virus. Ma quando, scenario 3 e 4, è impossibile tracciare, quindi svolgere l'attività di tracciamento dell'epidemia, bisognerà andare a intervenire non soltanto per diminuire o rallentare la propagazione del virus, ma anche tenere molto sotto controllo quello che sono le strutture sanitarie. E su questo è importante capire che le ragioni, ad esempio, che hanno identificato la Calabria come una regione in zona rossa, mi sembra stata messa o giallo, arancione, rossa, e anche le rimostranze che sono derivate dalla regione Calabria. Perché ha dei casi che non sono effettivamente tanti in confronto a quelli che sono Lombardia, Emilia, Piemonte, Toscana, Lazio anche o Campania.
Certo.
Deve essere rapportato però a quelle che è la capacità cioè l'effettiva capacità di risposta delle strutture sanitarie della regione. E la regione Calabria sono anni che si trova all'ultimo gradino tra tutte le regioni di quelle che possono
Certo.
essere le risposte effettive che possono dare ordinariamente a tutte le questioni che riguardano la salute pubblica, figuriamoci in questo momento in cui invece c'è un ulteriore pericolo, che è quello dal Covid-19. Certo. Il tema qui è esattamente questo. Tutti questi quattro scenari, che poi, ripeto, metteremo e renderemo pubblici in queste slide, ho cercato un po' in maniera più chiara possibile, per quanto è molto tecnica la definizione, ho cercato di riassumere, sono quattro scenari che sono fondamentalmente corrispondono all'ipotesi verde, giallo, arancione e rosso.
Aggiungo una cosa, questa tua spiegazione chiarisce anche, no, e svela anche quanto erano poi false le polemiche, no, per esempio di Salvini, che diceva: perché tu, governo, vuoi chiudere la Calabria e non la Campania, nel momento in cui la Campania aveva una situazione di contagi più... Perché non è, il punto non è il contagio, il punto è la risposta del sistema sanitario.
Queste quattro definizioni, questi quattro scenari, sono tutti legati al tempo in cui andrebbe in esaurimento la risposta dei servizi sanitari regionali. Si specifica proprio che se si prevede, ad esempio, che nel giro di 2-3 mesi le strutture sanitarie della regione vanno in, chiamiamolo, saturazione completa dei posti, sia di terapia intensiva, attenzione, sia anche dei posti letto ordinari, in quel caso siamo in uno scenario 3, in uno scenario di regione il rischio è arancione. Se tutto ciò si prevede che in un mese si arriva alla saturazione di tutti i posti letto, di tutte le terapie intensive, a quel punto siamo in una regione rossa. Scenario 4, quello più grave, certo, e che prevede una chiusura immediata e l'implementazione di limitazioni ai cittadini. L'ultima, rapidissima, questione. Come si fa a cambiare colore? Come fa una regione a cambiare colore? Ecco, questo ce lo dice l'articolo 2, e l'articolo 3 del DPCM di Conte, che demanda da una parte il potere di ordinanza al Ministro della Salute. Quindi Speranza, adottando un'ordinanza. Attenzione, qui è importante, sentiti i presidenti delle regioni interessati, quindi sentiti non vuol dire che ci deve essere un accordo, ma ci deve essere uno scambio, un'informazione. Quindi sulla base dei monitoraggi, diciamo, anche in riferimento ai criteri di questo documento di cui parlavo prima, sentito anche il Comitato Tecnico Scientifico, emana questa ordinanza che prevede la definizione dello scenario, di questi scenari, quindi del colore della regione che viene data a quella regione. Ci sono alcune particolarità di cui si è parlato poco. Ad esempio, il secondo comma di questo articolo 2 ci dice una cosa, che con ordinanza sempre del Ministero della Salute, ma d'intesa con il Presidente della Regione interessata, che vuol dire che qui la Regione può avere non soltanto il ruolo di incidere attivamente per far cambiare idea al Ministro, certo, ma deve essere un'ordinanza in cui deve esserci un accordo formalizzato all'interno dell'ordinanza, quindi ci deve essere un'intesa vera e propria, mentre sopra era sentiti le regioni. Invece qui siamo in una dimensione in cui regione e ministro lavorano insieme. Cosa può essere previsto? Può essere previsto, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione da alcune limitazioni, che vuol dire che noi oggi stiamo ragionando in termini in cui le regioni sono colorate, rosso, giallo e arancione. In realtà si potrebbe andare a intervenire anche all'interno della regione, andando a limitare quelle che sono le limitazioni, quindi ad aprire un pochino per determinati territori. Questo è previsto all'interno del DPCM ed è una misura invece in cui, per esempio, se ci stanno alcune province che effettivamente non hanno un peso, come lo abbiamo definito, certo, prima, di quegli scenari per quanto riguarda il servizio sanitario locale, potrebbero anche prevedere essere soggette a delle piccole aperture in confronto al... E questo è molto importante perché, ripeto, il tema è un'emergenza è nazionale. I numeri li conosciamo, anche oggi abbiamo superato ampiamente i 35.000 casi. Siamo arrivati a 37.809 nuovi casi. Però è importante anche poter distinguere effettivamente quello che sono le criticità del territorio. Allo stesso modo, come fa il ministro a decidere di far cambiare il colore a una regione? Se c'è un aggravio, lo fa in pochissimi giorni. Nel senso, si entra in uno di quegli scenari più grave, immediatamente con ordinanza può intervenire. L'ordinanza deve essere sempre settimanale, quindi ogni settimana il ministro Speranza dovrà fare una nuova ordinanza confermativa per le regioni o modificativa dello stato delle regioni, per andare a modificare, quindi in meglio, la situazione di una regione, dovrà attendere una stabilizzazione dei dati, di quindi di quei criteri migliori di quelli precedenti, per almeno 14 giorni. Quindi facciamo il caso della Lombardia, più difficile, forse facciamo il caso del Piemonte. Se il Piemonte inizierà a avere dei criteri inferiori a quelli che sono da scenario zona rossa, certo, per 14 giorni, al 15° giorno potrà diventare zona arancione.
Certo.
Questo anche perché, ovviamente, sappiamo come i dati vengono un pochino analizzati nella confusione generale sulle comunicazioni regionali, certo, dei dati, è importante che si stabilizzi una situazione di minor pericolo per la popolazione e per sempre le strutture del, certo, servizio sanitario. Ultima cosa, una mia riflessione in tutto ciò, è che noi, e questo è, a livello di trasparenza, è una critica che io mi sento di fare in questa situazione del governo e anche delle regioni, si sta creando tutto questo caos di comunicazione, ma noi non sappiamo effettivamente, sappiamo soltanto quanti nuovi contagi ci sono, quante nuove persone, quanti nuovi morti, terapie intensive, ma non sappiamo effettivamente quanti posti ospedalieri, quante terapie intensive ogni regione ha a disposizione. Quindi noi non possiamo capire a livello, questo mi rivolgo più che altro alla trasparenza, a livello di comunicazione che dovrebbe secondo me fare il governo, è capire quanti sono effettivamente i posti che noi abbiamo a disposizione, perché bisogna andarli a cercare con lanternino.
Certo. Su questo appunto noi anche un paio di settimane fa su Left abbiamo segnalato che oltre alle circa 5.000 terapie intensive che già erano presenti sul nostro territorio, diciamo, ne erano state installate sicuramente circa 1.500 a spanne. Perciò, diciamo, fino a qualche settimana fa si poteva avere un'idea, grosso modo, delle terapie intensive, ecco, che era intorno a 6.500. Però, dopodiché, come dici tu, Ricky, si è aperto un buco nero, perché Arcuri, commissario per il governo per l'emergenza sanitaria, aveva detto che 1.600 altri respiratori erano pronti per essere installati. Chiaramente in questa situazione di emergenza non sono ancora arrivati dei dati precisi di dove queste strutture sono state posizionate. Perciò
torniamo
sempre al discorso dell'assenza dei dati, no? Ecco, aggiungo un altro elemento, se può interessare ai lettori, che settimana scorsa su Left si faceva il paragone con la Germania. In Germania l'Istituto Koch, che è l'equivalente del nostro Istituto Sanitario Nazionale, è stato in grado di fornire con dei dati significativi appunto la situazione del contact tracing, andando a chiarire anche il luogo di contagio delle persone che sono state contagiate. Anche questo è un altro dato che a noi manca, no? Cioè, nei bollettini settimanali dell'Istituto di Sanità ci sono alcuni elementi, ma non un quadro completo di dove le persone.
Ed è il famoso tema del fatto che nasce nel mondo dello spettacolo, teatri e cinema chiusi, sì, ma quanti cluster ci sono stati e si sono creati all'interno dei cinema e dei teatri? E questi sono dati che effettivamente in mancanza ci portano a dover fare degli interventi d'emergenza che poi non si sa se effettivamente possono essere efficaci o meno. Io direi a questo punto chiudiamo però la questione Covid, perché nel mondo accadono tante altre cose, anche nel mondo più a noi vicino, senza andare dall'altra parte dell'oceano, cioè quello che è avvenuto in Francia, a Vienna, l'avevamo preannunciato la scorsa puntata, in un momento in cui il mondo occidentale, ma non solo il mondo occidentale, perché tutto il mondo subisce un attacco che è naturale, quindi parliamo di un virus, dall'altra parte tensioni internazionali effettivamente si stanno sviluppando. In primis sicuramente si assiste evidentemente a un riacutizzarsi di tutta la risposta del mondo islamico, ovviamente parlo di estremismi, quindi di quello che è forse più rappresentativo definire legato all'ISIS, di una risposta jihadista molto più forte. Attentati in Francia, attentati più organizzati a Vienna, la differenza tra gli attacchi che si stanno sviluppando in Francia, che sembrano un po' legati a iniziative dei singoli individui, poi che siano cellule dormienti che si svegliano e fanno quel tipo di attentato, oppure attacchi organizzati, militari, quindi con sembra uno o più terroristi armati pesantemente, quindi con armi da guerra, a Vienna, che per le strade comunque sia delle nostre città portano la morte e portano la paura di nuovo, quel terrore che era un po' forse che non sentivamo e non vivevamo. In tutto ciò però si lega anche a quella che è una tensione legata alla Francia e alla Turchia. perché è innegabile che noi dobbiamo andare a analizzare anche a livello politico cosa si sta accadendo. Abbiamo con noi, credo, connesso Roberto Prinzi, giornalista di Left e di Nena News, che speriamo possa darci una mano, ecco, a comprendere cosa sta avvenendo.
Innanzitutto buonasera a voi e a chi ci ascolta in radio. Sì, io concordo perfettamente su come hai presentato la notizia. Secondo me però nella questione Francia-Turchia e in quello che vuole realizzare, diciamo, Macron per quanto riguarda quello che lui chiama il separatismo islamico, cioè la Francia, il governo francese che vuole controllare l'Islam in Francia, l'elemento religioso mai come in questo caso, secondo me passa in secondo piano. Passa in secondo piano per una serie di motivi, lo stiamo vedendo in questi giorni. Purtroppo quando abbiamo dovuto chiudere l'articolo di Left non c'era stata un importante avvenimento, aggiornamento, certo, diciamo, che è avvenuto mercoledì con il bando deciso dalla Francia dei lupi grigi. Ora, i lupi grigi sono una formazione, diciamo, lo possiamo dire senza alcun problema, dichiaratamente fascista, e però sono la, diciamo, sono connessi al partito nazionalista turco che è alleato di Erdogan. Ovviamente nel momento in cui si mette al bando in Francia un partito del genere, è chiaro che si in qualche modo si va a contestare lo stesso governo di Erdogan. Mi sembra un po' in proporzione quello che ha fatto Erdogan quando ha lanciato il boicottaggio dei prodotti francesi, risale a 2 settimane fa. E quindi secondo me questa crisi va poi inquadrata in un contesto geopolitico che vede Francia e Turchia praticamente sugli opposti fronti in più campi, certo, dalla Libia, nella battaglia, diciamo, che si sta verificando tra azeri e armeni, in Siria, a proposito dei curdi, no, che la Francia difende e chiaramente Erdogan no, e quindi questa battaglia, quello che è interessante secondo me è che si sta portando poi all'interno della stessa NATO, essendo Turchia, sì, e Francia teoricamente alleati.
Che mi sembra anche la cosa paradossalmente un po' più inquietante, cioè stiamo effettivamente parlando di una crisi tra due paesi NATO che stanno facendo uscire fuori un pochino anche determinate contraddizioni storiche che conosciamo bene, ma stanno trasformando quello che poteva essere un discorso di equilibri politici in un conflitto. Non possiamo chiamarlo conflitto aperto, ma è evidente che in questo momento qualcosa sta sfuggendo di mano, o almeno a mia sensazione, non essendo un esperto di geopolitica, inizio a vedere determinate situazioni molto critiche. Da quest'estate, con il rapporto della crisi Grecia-Turchia, siamo arrivati adesso, certo, a attacchi diplomatici anche abbastanza aperti, a livello anche di dichiarazioni.
Ma sì, il problema è molto molto forte. Noi in Italia se ne parla poco, ma il problema, per esempio, che tu adesso citavi, quello del Mediterraneo orientale, appunto tra Grecia e Turchia, e la Grecia è praticamente spalleggiata dall'intera Unione Europea, è un problema molto serio. In realtà è sempre un po' da decenni oramai il ruolo un po' ambiguo della Turchia. La Turchia fa parte dell'Europa o no? Allora, quando serve, diciamo, per fermare i migranti, per esempio, va bene,
esatto,
però quando poi in realtà ha una posizione chiaramente molto molto controversa su varie tematiche, allora diventa di nuovo il nemico. Però secondo me è molto importante, diciamo, in un'ottica anche di sinistra, guardare e a fare attenzione alle parole di Macron. Macron ieri ha detto delle cose di rivedere Schengen, cioè sta utilizzando tutta una terminologia proprio cara poi ai sovranisti, diciamo, di destra. Non è un caso che utilizza questo linguaggio molto muscolare perché, diciamo, non siamo i soli all'Est a sostenerlo, ma anche molti analisti osservano come in realtà questa sua presa di posizione contro Erdogan in realtà è soprattutto un richiamo interno. Le elezioni parlamentari e presidenziali francesi sono fra un anno e mezzo e quindi richiamare un po' all'ordine l'elettorato che potrebbe seguire facilmente
Assolutamente.
diciamo, le campane di Le Pen. Quindi è questo quello che sta avvenendo. Secondo me in Italia se ne sta parlando poco, ma la questione è molto molto seria. Secondo me non, diciamo, non provocherà un conflitto diretto, diciamo, perché non conviene a nessuno, non conviene innanzitutto all'Unione Europea, proprio perché Erdogan, tra l'altro, ormai ci minaccia l'invio di migranti anche dal sud, dalla Libia. È emblematico il fatto che una settimana fa pubblicava le foto dell'addestramento della cosiddetta Guardia Costiera libica proprio su
Sì,
motovedette italiane.
esatto, sì.
Quindi, e quindi adesso chiaramente può in qualche modo decidere anche da giù i flussi di immigrazione. Poi c'è la questione NATO. Certo è che lo scontro verbale è molto molto pesante.
Beh, mi
Io
sembra
non
che
ricordo negli ultimi anni qualcosa del genere, voglio dire.
si è arrivato al ritiro dell'ambasciatore, mi sembra francese. O sbaglio dall'ambasciata
Sì,
turca.
ci sono
Ci sono
stati
stati
sì, dei
dei
richiami, sì.
richiami diplomatici. Quindi, nel senso, la situazione, ecco, è quella che poi un tema adesso forse riabbasso un po' diciamo, il livello, però il problema qui è che se ne parla poco in Italia. È quello che è forse più preoccupante, perché effettivamente tra Covid e elezioni americane in questo momento il tema è
Sì, e aggiungo che quando se ne parla, secondo me, non si viene a cogliere il punto. Cioè, il problema degli attentati chiaramente sono atti barbari, eccetera, ma il problema è perché queste cose avvengono e quando questi gruppi, in qualche modo, o a chi, diciamo, loro fanno riferimento, venivano aiutati da noi in Occidente per i nostri interessi. Perché non se ne parla? Cioè, è chiaro che tu intervieni sull'Islam francese e anche qui ci sarebbe molto molto da discutere su che cos'è poi il laicismo e quando il laicismo come integrazione forzata in realtà diventa molto pericoloso. Ma il problema è che la Francia ha partecipato nella campagna contro Bashar al-Assad in Siria. Aiutando come l'Italia anche i famosi ribelli moderati, che tutto sono tranne che ribelli moderati. Nel 2003 Al-Qaeda è cresciuta con la guerra occidentale in Iran.
Assolutamente
Allora
sì. È
è quello il problema. Allora,
giusto.
fermare il jihadismo, eccetera, e innanzitutto fermare cosa noi facciamo in Medio Oriente e Nord Africa, non
Assolutamente,
solo, e
Roberto.
la Francia anche nel Mali, eh.
Roberto, sì, guarda, nel senso, ovviamente stiamo parlando di una tematica che potremmo andare a discutere per ore, penso. Ahimè, dobbiamo continuare con la scaletta, però intanto ti ringraziamo e ecco, apprezziamo immediatamente, ecco, quello che è il pezzo che hai scritto sul Left, che tratta proprio di questi approfondimenti, che invitiamo ovviamente a leggere, in cui ovviamente si entra un pochino più nel dettaglio, come la carta stampata poi alla fine a
Certo.
volte consente. Ti ringrazio per il tuo intervento, e speriamo di sentirti presto, il prima possibile, anche per continuare questa discussione.
Ringrazio te e ringrazio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Grazie mille. Allora, adesso passiamo a questo cambio di scena. Perché per motivi diciamo, di sicurezza abbiamo deciso di essere in due massimo
Esatto.
all'interno della saletta. Quindi,
Perciò
Leo,
abbiamo anche
intanto
quest'altro
ti
effetto
salutiamo, facciamo questo effetto in
di
diretta
Gianni.
e diamo il benvenuto al nostro caro collega, avvocato Armando Maria De Nicola. Come stai, Armando? Siamo ritornati in diretta, in presenza.
Siamo ritornati in diretta. Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
E a questo punto, io proprio in continuità con quello che è il ragionamento che facevamo con Roberto Prinzi, passiamo a quelle che sono invece le notizie sempre legate. Aveva toccato il tema della Turchia, che è membro europeo quando si tratta di limitare quelli che sono gli sbarchi e l'invasione, diciamo, dei migranti verso il nostro territorio, questa invasione terrificante che si cerca in qualche modo, ecco, di quelli che sono questi provvedimenti devastanti che limitano e fanno morire persone nel Mediterraneo e non fanno, e non fanno accogliere, diciamo, dai nostri porti persone disperate. Noi cerchiamo di utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, tra cui anche quelli legali. Passerei la parola
Sì,
a te.
Turchia che è un po' meno membro europeo, soprattutto negli ultimi periodi in cui sta cercando di esercitare una propria influenza, come abbiamo visto anche in Libia, che ahinoi è teatro di scontri, ce lo diceva benissimo prima Prinzi, e come dire, è diciamo, il punto nevralgico per quanto riguarda chi dal Mediterraneo centrale si dirige verso l'Europa in cerca di un porto sicuro, in cerca di asilo, e a tal proposito vediamo che il Mediterraneo è terra di continui scontri e sbarchi e polemiche di ogni genere. A tal proposito, di recente, questa settimana c'è stata un'importante sentenza. Una sentenza di non luogo a procedere emessa da parte del GIP di Ragusa proprio nei confronti di una ONG che è Open Arms. Abbiamo oggi nostro ospite, la fortuna di avere Gatti, Riccardo Gatti, portavoce della ONG per quanto riguarda l'Italia, nonché capitano. Ci sei?
Sì, buonasera e grazie per invitarmi.
Ciao
Riccardo.
Ciao. Cosa ci puoi raccontare? Una buona notizia.
Sì, è una buona notizia, anzi è una fantastica notizia, no? Nel senso non avevamo dubbi di come realmente stavano le cose, nel senso eravamo molto tranquilli in questo senso sulla realtà delle cose. Evidentemente come vi dico, ogni azione legale è sempre molto, molto, molto complessa. È
Assolutamente.
una fantastica notizia più
Ci
che altro, prima
racconti
di tutto
rapidamente,
per...
scusami Roberto, i fatti, perché qui tu capisci
Sì.
che ce ne sono state talmente tante in questo periodo di queste situazioni che hanno coinvolto le varie ONG e le varie ovviamente barche che sono dedicate all'intervento di salvataggio in mare. Quindi qui parliamo di quale situazione?
Ma qua praticamente nel marzo del 2018 noi, sotto richiesta della Guardia Costiera italiana, che era fino a quel momento l'autorità che praticamente coordinava di tutte le operazioni di soccorso, ci dirigiamo a soccorrere delle imbarcazioni, e le imbarcazioni furono tre. A un certo punto, sorprendentemente, la Guardia Costiera italiana ci disse che il coordinamento passava nelle mani o era nelle mani della Guardia Costiera libica. Qualcosa mai successo
Sì,
in una zona SAR che non esisteva in quel momento la zona SAR libica. Arrivò una motovedetta della Guardia Costiera, della così chiamata sedicente veramente Guardia Costiera libica, e che sotto la minaccia di ucciderci ci intimava il fatto di consegnargli le persone che stavamo soccorrendo. Alcune erano già sui nostri gommoni, alcune erano già a bordo e altre erano rimaste su un gommone, cosa che noi non facemmo. Questa situazione durò per un paio d'ore in questo tiramolla molto, 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 diciamo, molto complesso, no? E molto
Sì,
pericoloso,
mi
fino a che
immagino.
ci lasciarono andare. Arrivammo in porto, a un certo punto, dopo che la Guardia Costiera, cioè il ministro dell'Interno italiano, attraverso la Guardia Costiera ci dettò il porto, senza prima vedere che comunque anche fu la prima volta, sì, credo la prima volta in cui il porto non veniva segnato così, diciamo, a livello automatico, come dovrebbe essere, come dovrebbe essere secondo le normative degli obblighi internazionali. Esatto. Una volta arrivati a porto si presentò alla polizia per interrogare, o per meglio prendere le testimonianze. Noi pensavamo, ok, vorranno sapere cosa è successo e quant'altro, e ha finito questa raccolta di testimonianze. Invece venimmo, Annabel Monter, commissione, il capo e il comandante, sì, Mark sì. Reid, furono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e più anche una terza persona, Gerard Canals, che è il coordinatore operativo qua a Barcellona, e in più c'era stata poi aperta anche l'accusa di associazione per delinquere. Rimanemmo di stucco. Da lì poi questa accusa di associazione per delinquere cadde, la nave poi era stata bloccata, durò un mese il blocco, venne liberata, fino ad arrivare al giorno d'oggi con appunto la soluzione è qualcosa di molto importante, perché se ridetta un'altra volta, che ciò che noi facemmo in quel momento era sotto lo stato di necessità, e poi tra l'altro rigetta anche un'accusa abbastanza, per me, molto grave, ma molto assurda.
Di violenza privata, se non sbaglio, vero?
Violenza privata ai danni del ministro degli interni.
questo è abbastanza paradossale. Peraltro mi pare, e correggimi se erro, che per quanto riguarda lo stato di necessità si fa proprio riferimento all'inesistenza di un place of safety in Libia, e per cui era giustificato appunto l'intervento dell'imbarcazione, perché non esisteva questo place of safety in Libia, per cui diciamo è lì che si giustifica l'esistenza di questa scriminante, giusto?
Sì, esatto. Anche in quel momento, tra l'altro, non era neanche stata indetta una zona SAR libica, e fondamentalmente, diciamo, e poi si è dimostrato anche in tutti questi anni che tutto ciò che ha a che vedere con la precedente guardia costiera libica e appunto tutto ciò che dovrebbe in teoria essere funzionale se fosse una struttura, un'autorità regolamentare, regolata, è qualcosa di irreale realmente, no? Perciò diciamo, ci ritroviamo in quel momento la prima volta in una situazione totalmente al di fuori di ogni dinamica normativa, legale, empirica, perché erano anni che noi quello che stavamo facendo era sottostare al coordinamento della Guardia Costiera Italiana, che senza nessun avviso cambiò, diciamo, le pretese o le indicazioni, tra l'altro vedendo che poi erano indicazioni che ci sarebbero, cioè che avrebbero fatto entrare le nostre azioni in uno stato di illegalità, perché sì che consegnare le persone ai libici è illegale.
Assolutamente, direi di sì. E tra l'altro anche esponendovi ovviamente a un rischio alla sicurezza personale vostra, nel senso che ovviamente da quello che hai descritto, diciamo, le minacce armata che avete subito, credo che sia anche quella una condizione importante da sottolineare.
Ed una dimostrazione appunto dell'autorità che dall'altra parte c'è, che è la Guardia Costiera Libica, per l'appunto sedicente, come tu dicevi prima, che forse una sicurezza rispetto alla garanzia di rispettare certi diritti non la può senz'altro dare, per cui siamo felicissimi, sì, di questo intervento. Siamo ancora più felici di questa pronuncia, speriamo si aprano ulteriori spiragli di positività rispetto all'attività di chi opera soccorso in alto mare, quindi nel rispetto e nell'ossequio delle convenzioni del SAR e comunque del diritto internazionale marittimo, e ti ringraziamo tantissimo.
Riccardo, ti ringraziamo, e soprattutto ecco, questa testimonianza credo che sia importante per far capire che cosa fanno le ONG nel Mediterraneo. Forse noi tra di noi ce lo diciamo, ce lo raccontiamo e lo sappiamo, ma è l'ennesima riprova, ecco, che non è un gioco, come viene descritto da una parte politica nel nostro paese, quello che svolgete, ma è mettere a repentaglio la vostra vita per salvare altre persone che rischiano tutto per sfuggire a quelli che sono dei drammi di cui ecco, parlavamo prima, ecco, di quanto poco se ne renda edotta la popolazione tutta, soprattutto nel nostro paese. Quindi, che dirti, oltre a ringraziarti, mandarti la nostra più grande solidarietà per quello che state facendo, che fai tu e che fanno le tante donne e uomini che stanno lavorando con Open Arms quotidianamente.
Sì, sì, io vi ringrazio, senza entrare in nessuna discorso eroico, l'hai descritto molto bene. Purtroppo quello che si sta facendo è andare realmente contro a grandissime difficoltà per cercare di aiutare le persone, e con noi ci sono tutte le altre ONG e tutte le persone che ci appoggiano, e grazie anche a voi perché ci date la possibilità di continuare a avere voce, no? In una situazione dove purtroppo sappiamo che l'azione contro quello che facciamo, contro il collettivo migrante e quant'altro, sì, è abbastanza, sì, sì, abbastanza contundente, perciò grazie a voi.
No, grazie ancora, e speriamo di risentirci magari con notizie anche positive, e questa
ancora
è sicuramente
più positive.
Dai. Grazie Armando, abbiamo di seguito
grazie,
un altro intervento.
Grazie infinite, ciao, a presto. Abbiamo, sì, in realtà continuiamo con una rassegna, potremmo dire, positiva di giurisprudenza. Ogni tanto c'è una boccata d'aria fresca, e rimaniamo sempre sul tema, nel senso che si parla sempre di procedura di asilo, di accesso alla procedura d'asilo. Questa volta però torniamo all'interno dei confini nazionali, perché raccontiamo di una vicenda che è cominciata un po' di tempo fa e che riguarda sostanzialmente un richiedente asilo che, non avendo accesso alla procedura, ha promosso un ricorso dapprima d'urgenza, e veniva appunto ammesso da parte del Tribunale di Roma alla procedura d'asilo, e poi successivamente, diciamo, si è trovato nella posizione nella quale ha subito anche un appello da parte della stessa questura, e non solo, diciamo, la questura veniva condannata, ma ci racconterà meglio, perché credo sia in onda, l'avvocato Alessandro Ferrara, che ha patrocinato questo procedimento. Ci sei, Alessandro?
Sì, buonasera.
Ciao collega, buonasera. Qui ciao. Siamo rimasti, ciao, tutti avvocati. Siamo...
Ah, ok, va benissimo, quindi siamo in tema.
Sì, siamo in tema, sì, assolutamente. Sì. Diritti in onda, e chi meglio di te ci può raccontare appunto questo abuso, potremmo definire, dal quale poi si è avuta questa sentenza della Corte d'Appello di questa settimana, mi pare.
Sì, vabbè, prima di tutto vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto. Poi devo dire che in realtà è una sentenza che ha stupito molto anche me, perché sinceramente non pensavo che la Corte d'Appello fosse così lucida nell'analizzare sia, diciamo, il maldestro tentativo, io lo definirei, sia da parte del legislatore, e mi riferisco ovviamente al vituperato decreto Salvini, sì, che soprattutto da parte della questura, ma poi in modo particolare da parte dell'avvocatura, che si è prestata praticamente non tanto diciamo per il fatto dell'appello in sé per sé, quanto nel sostenere un'interpretazione che, cioè, secondo me era chiaramente, insomma, contra legem, cioè era contro il dato normativo.
Parli del 29 bis, Alessandro, giusto?
Esattamente, perché la vicenda era praticamente riguardava un ragazzo del Gambia, sì, che era stato già denegato, aveva già fatto la domanda di asilo, e c'era stata, insomma, la decisione negativa, mi sembra, della commissione di Ancona, se non ricordo male, e c'era stato anche, aveva fatto anche un ricorso, e il ricorso era stato respinto al tribunale di Ancona. Si trasferisce a Roma e praticamente riesce ad avere, diciamo, a ottenere documentazione sia relativamente alla veridicità della storia che al suo tempo aveva esposto in commissione, che non era stata considerata veritiera, ma soprattutto aveva dei problemi di carattere cardiaco, per cui aveva documentazione medica sulla base della quale praticamente ha tentato più volte di presentare una domanda reiterata. Ora, lui in effetti ci ha raccontato, insomma, che è andato, io in realtà nel ricorso ho scritto 3 volte, ma in realtà lui ci ha detto che è andato molto più di 3 volte, aveva tentato invano, diciamo, più volte di presentare la domanda, e le occasioni che io ho documentato, grazie, insomma, diciamo, all'aiuto dell'associazione che mi ha coadiuvato nell'istituto del ricorso, sono state soltanto 3, che si sono svolte da agosto a dicembre del 2018, ma sì, in realtà
ci sono, perdonami se ti interrompo, insomma, ci sono delle dichiarazioni testimoniali di vari operatori che avevano,
sì,
che avevano accompagnato il ragazzo in questura. E per chi ci ascolta, la domanda reiterata è quella nel caso in cui emergano nuovi motivi per chiedere sostanzialmente
dei nuovi elementi di fatto di diritto sulla sì. base della quale, insomma, sì. la normativa ti consente sì. di poter ripresentare sì. la domanda sì. sostanzialmente. Ora, la questione era la seguente, praticamente. Tenuto il decreto Salvini ha previsto una sorta di presunzione ex legge, diciamo, no? Cioè la legge presume che la domanda reiterata sia una domanda esclusivamente volta a impedire l'allontanamento dello straniero. Quindi sulla base di questo dato normativo la questura praticamente sostanzialmente dichiarava inammissibile la domanda senza trasmetterla alla commissione.
Che è l'unico organo deputato a valutare la fondatezza o meno della domanda, seppur reiterata.
Esattamente, sul quale tra l'altro diciamo, esiste anche un vincolo di natura comunitaria, perché il fatto che debba essere un organo diverso dall'organo di polizia a valutare la domanda ce lo impone direttamente la direttiva comunitaria, il diritto comunitario.
E
quindi praticamente...
Scusami.
No, dico, quindi cioè, c'erano questi due, cioè, c'era questo dato, diciamo, questo duplice dato di carattere normativo, cioè la norma non è che dice, la norma lascia intendere che se tu per interrompere un procedimento di allontanamento presenti una domanda di asilo, si presume che questa domanda sia meramente strumentale e quindi venga dichiarata inammissibile. Questo è quello che dice la normativa interna. La normativa comunitaria ammette la possibilità di dichiarare, ammette la possibilità non di dichiarare inammissibile, ammette la possibilità che in presenza di una domanda reiterata la procedura sia velocizzata,
esatto.
sia una procedura accelerata. Rispetto a questo l'interpretazione della questura di Roma, ma so anche di altre questure d'Italia, avallata nel caso specifico dall'avvocatura che ci ha costruito sopra un appello, era quello di ritenere che questo potere spettasse direttamente all'autorità di polizia. Quindi che fosse legittima.
Sì.
Abbiamo dato un'interpretazione della legge, diciamo, molto molto a favore della propria posizione sui generi. Certo.
Sì, ma che trova fondamento, diciamo, nel carattere ambiguo della norma.
Ed anche nella loro prassi spesso ambigua,
che è uno dei problemi che poi noi
ed al proposito di questo e sì, poi diciamo come certo. ultimo elemento che ci piacerebbe sì. ci raccontassi è quello che poi è successo in appello, cioè la condanna anche ad un risarcimento, e quello forse è il lato più
sì,
sensazionale della vicenda
nel quale tra l'altro devo dire già il tribunale aveva fortemente stigmatizzato l'operato della questura, che a fronte di un provvedimento che era stato emesso all'esito della fase cautelare, col quale praticamente si faceva ordine alla questura di presentare la domanda e quindi cioè di far presentare la domanda e trasmetterla alla commissione e di aggiornare il profilo Vestanet,
sì.
la questura praticamente due giorni dopo la notifica dell'ordinanza questa domanda la prende e gli notifica contestualmente certo. l'inammissibilità. Quindi è come se, diciamo, fattualmente ti viene da pensare che loro quei due giorni se li erano presi giusto per organizzarsi in maniera tale, cioè esatto. per fare in modo che io ti te la do la domanda, te la faccio presentare, ma subito ti notifico praticamente
quindi,
l'inammissibilità. E già in sede di merito il giudice aveva fortemente, diciamo, sottolineato questa iniziativa.
Perfetto. Va bene,
perché
quindi
proprio senso, era una condotta
esatto.
proprio fraudolenta, cioè proprio in frode a un comando giudiziario.
Va bene, quindi diciamo, ecco, l'ennesima dimostrazione che a volte quello che è l'attività dei legali, di chi si cerca di affrontare anche quelle che sono prevaricazioni e forzature
sì.
delle procedure interne dello stesso apparato esecutivo, parliamo della questura, qui noi a Roma varie volte abbiamo denunciato quelle che sono degli abusi o delle forzature, delle pratiche che devono essere per forza affrontate e contestate a livello legale. L'importante, una nozione, forse un'informazione molto importante, è che questa volta non soltanto si è arrivato a un provvedimento, diciamo, che ha portato giustizia in una situazione di illegalità, ma c'è stata anche una condanna al risarcimento del danno, e questo è uno degli strumenti su cui noi dovremmo, come avvocati, dovremmo iniziare a ragionare molto, quello che può essere lo strumento non soltanto della condanna del Ministero alle spese e al risarcimento del danno, ma anche come questo possa essere trasformato magari in un danno erariale, in un qualcosa che può essere imputato a chi agisce nei limiti della legge o a volte superando questi limiti, proprio per riportare un pochino a un livello di attenzione maggiore tutti gli uffici, soprattutto quelli che riguardano, che svolgono l'attività per quanto riguarda l'immigrazione, portare un'attenzione maggiore a quelle che sono pratiche che effettivamente non stanno né in cielo né in terra, credo. Non so se sei d'accordo, io intanto ti ringrazio Alessandro per l'intervento e per averci spiegato quello che è accaduto, due sentenze positive che riguardano, diciamo, il tema su cui spesso ci dibattiamo noi, quello dell'immigrazione, però adesso siamo con tempi stretti, abbiamo un ospite in attesa, dobbiamo superare l'oceano. E dobbiamo aprire la linea intanto. Grazie mille, grazie Alessandro.
Ciao, a grazie presto, Alessandro. Grazie mille.
E ritorniamo tra di noi e dobbiamo in primis aprire una linea che da Genova abbiamo bloccato, gli abbiamo detto al professore di mettersi in muto, ma poi poveraccio è rimasto in muto tutto il tempo, e quindi diamo il benvenuto al professore Andrea Visconti da Genova, che non vede l'ora di parlare delle elezioni americane.
Professore, sei a Genova o a Washington?
No, sono a Genova, sono diciamo proiettato in questi giorni nel mio nerdismo, nella mia fissazione per
allora sogni. Andrea, è bellissimo perché a questo punto il ruolo di presentatore lo passerei a te, visto che abbiamo un ospite illustre che spero sia connessa con noi, Alessia.
Eccomi, illustre, non me l'avevano ancora mai detto.
E te lo dico io, perché seconda ospitata, Alessia, ci eravamo lasciati in un modo, ci ritroviamo in un modo diverso. Io, allora, diciamo, Alessia, americanista, giornalista anche sul Left, scrive, ha scritto e continua a collaborare. E Andrea, improvvisato, scopriamo che è diventato un esperto di elezioni americane. No, non è vero, Andrea è curioso ed è bello per questo.
Io la ribattezzerei la Maratona Visconti a questo punto.
La Maratona Visconti. Direi subito Alessia, perché poi alle 7 ci deve lasciare, ma io credo che chiuderemo prima delle 7, speriamo di chiudere in orario. Alessia, che sta succedendo?
Sta succedendo, diciamo, quello che sembrava inaspettato, ma che chi aveva l'occhio lungo si aspettava. Cioè, abbiamo avuto il momento in cui sembrava che Trump avesse stravinto, tra l'altro lui stesso alle 2:30 del mattino del mercoledì, subito dopo la notte elettorale, aveva detto: bene, ho vinto, smettiamo di contare i voti, quando ancora le urne erano aperte e mancavano valanghe di schede da scrutinare. Sì, però è facile così interrompere il conto quando stai vincendo. E poi ha anche detto: adesso improvvisamente sono arrivati tutti i voti democratici e io sto perdendo, come se fosse una cosa strana. Si chiama democrazia.
E ci sono i voti anche dei democratici. Sì.
Esatto. In questo caso è ancora più evidente, perché molti democratici hanno votato per posta, che era proprio l'argomento clou di queste elezioni. E il voto per posta si conta tradizionalmente dopo, perché tarda un po' ad arrivare, poi si dà sempre, quasi sempre, la precedenza ai voti contati, ai voti depositati direttamente nel seggio. Quindi i democratici sono arrivati in blocco dopo che i repubblicani all'inizio sembravano vincere, perché invece i repubblicani, anche complice tutta la campagna che ha fatto il presidente Trump contro il voto per posta, dicendo che era foriero di brogli e tante altre cose brutte che vedeva lui, tipo perdere, sì. E a questo punto i repubblicani sono andati quasi tutti a votare in persona il giorno delle elezioni. Quindi era quello che in America, si è verificato quello che in America chiamano il red mirage, cioè il miraggio rosso, quando tutto si è coperto di rosso, che in America i rossi sono i repubblicani e i blu sono i democratici, giusto per confonderci tutti un po' con la questione dei colori.
Esattamente.
E quindi adesso abbiamo assistito al rimontone di Biden.
Ti interrompo, Alessia, sì. Non so se mi senti.
Sì.
Ecco, no, perché appunto giusto che ci stavi appunto illustrando un po' come poi si sta prospettando questo voto che adesso darà quasi sicuramente, anzi per certo, lo possiamo dare per certo ormai, che darà, stavo dicendo l'incarico a Biden, ma loro non danno l'incarico, quindi vincerà lui. Ma diciamo che è un dato importantissimo.
Pelosi lo ha chiamato, esatto, presidente eletto, leggevo adesso, io mi aggiorno. La premessa è che io non ci capisco quasi assolutamente niente, quindi vi sento parlare.
Non ti biasimiamo.
No, ok, vabbè.
Diciamo che loro, per illustrare rapidamente, hanno questa suddivisione, sono divisi in stati, è una confederazione, ogni stato... ad ogni stato è assegnato un numero di quelli che loro chiamano grandi elettori.
Sì, quello l'avevo detto, quello lì lo so, l'avevo detto la puntata scorsa e mi aveva fatto anche complimenti Alessio dicendo che ci capivo qualcosa, ma poi mi sono fermato a quello che sono i principi costituzionali dell'ordinamento americano. Andando a livello politico non capisco niente. Per esempio la domanda che mi sorge spontanea è, Alessia, ma perché i democratici votano per posta e i repubblicani no? Cioè, che problema c'è su questo tema? Forse perché hanno voglia di votare prima? Non...
Allora, innanzitutto perché moltissimi democratici vivono all'estero. Cioè, gli americani che vivono all'estero sono quasi tutti democratici. Strano, però è così. Quindi molti voti vengono dall'estero. Poi perché quest'anno era importante che il voto arrivasse, quindi molti democratici, per essere certi che il loro voto venisse contato, si sono mobilitati con largo anticipo, perché poi quando tu voti per posta c'è un sito che ti permette di monitorare che fine ha fatto la tua scheda. E quindi sì, tutti quanti si sono mobilitati seguendo la loro scheda elettorale, se era stata contata, non era stata contata, molti hanno votato in anticipo, proprio per evitare che magari succedessero quelle che cose tipo 8 ore di fila.
Che
esatto,
poi tra l'altro mi viene da farti una domanda, è possibile che anche i democratici sono un po' più sensibili alle misure Covid e alla sicurezza?
Sì, però in realtà il motivo quest'anno non è stato tanto il Covid, cioè il motivo era proprio che loro volevano tantissimo che i loro voti venissero contati,
Okay. Quindi
meglio metterli a casa prima possibile. Una mia amica che vive in Virginia ha votato il 18 settembre, per esempio.
18 settembre, vabbè, larghissimo. Quindi... e Andrea, tu come la vedi invece questi ultimi stati che non si capisce? C'è la Pennsylvania, il tema della Pennsylvania. Dov'è la Pennsylvania, Armando?
La parte più appassionante è stata, secondo me, questa, di questi 5-6 stati, che poi alla fine si sono ridotti a 5, e ora diciamo il North Carolina è fuori diciamo dai giochi perché è praticamente sicuro che vada Trump, però ci sono Georgia, Pennsylvania, Nevada e Arizona che erano diciamo parte di questo conteggio. E la cosa che mi ha colpito, e poi chiederei ad Alessia, è il fatto che appunto ci sia stato, oltre che il ritardo del voto postale e nei voti comunque diciamo anticipati, che poi ci sia, e questa volta più che mai, visto che come diceva bene Alessia c'è stata una partecipazione pazzesca, sarà poi il presidente più votato forse della storia degli Stati Uniti, che fa quasi un po' sorridere pensando a quel signore un po' anzianotto che è Biden, che non sembrava potesse accendere le folle, invece sarà il più eletto dal suffragio diciamo universale degli Stati Uniti, però appunto che ci sia stata una così grande, più che mai, una marcata differenza non solo tra la città e la periferia e la campagna, ma tra città e quelli che loro chiamano suburbs, quindi tutta la parte periferica delle città, e la parte invece appunto dell'America rurale, che però si manifesta nei singoli stati, perché poi uno immagina sempre che sia il centro degli Stati Uniti, ma invece ogni singolo stato ha le due, diciamo, le due facce. Quindi questo è un aspetto che mi ha molto colpito, devo dire che segna diciamo forse una differenza in parte rispetto alle dinamiche politiche italiane. Cioè noi siamo adesso abituati a chiamare appunto il Partito Democratico il partito delle ZTL, per quanto riguarda il Partito Democratico americano, questa volta forse diciamo per i difetti e per i per il pessimo governare di Trump ha portato in realtà ad esporsi anche tutta una parte di ceto medio e medio basso, perché in realtà se si guardano i trend del New York Times, che fa vedere diciamo le differenze tra chi ha votato uno e chi ha votato l'altro in funzione diciamo di classe economica, demografica, sociale, etnica, religiosa, non si vede così tanto una differenza solo economica, cioè che solo i bianchi, come dicono i redneck, quelli bianchi poveri che votano per Trump, ci sono tanti aspetti che si accavallano, e devo dire che vabbè, chiaramente il voto nero degli afroamericani si è spostato all'80% su Biden, scusate, mentre invece appunto i
Gli
bianchi
ispanici, io leggevo degli
della
ispanici che sembra invece abbiano votato
ispanici in
Trump.
Florida.
Vero,
Adesso,
Alessia?
cioè gli
Ah,
ispanici
ispanici della Florida sono un caso particolare,
Ah, ecco, ok.
perché gran parte degli ispanici che vivono in Florida sono figli di esuli cubani. E quindi quando c'è nell'aria la parola socialismo, loro proprio
Tremano.
per...
Sì,
Esatto. E quindi si allontanano.
rabbrividiscono,
C'è da
rabbrividiscono.
dire che comunque la strategia elettorale di Biden è stata molto orientata verso gli afroamericani, la cosa che gli ha rimproverato anche Alexandria Ocasio-Cortez nella notte tra martedì e mercoledì è stata quella di aver lasciato un po' indietro gli ispanici in generale. Per quanto riguarda la suddivisione del voto, è molto interessante quello che dici. In questi giorni gira sui social una GIF che fa vedere la mappa degli Stati Uniti che cambia da rossa e blu semplice a una mappa, diciamo, con dei pallini.
Sì, è vero, l'ho vista anche io.
Esatto, che sono grandi in base a quanta c'è densità di voto, perché in realtà tanti posti degli Stati Uniti sono pochissimo abitati ed è per questo che ci sono i grandi elettori, cioè i grandi elettori, diciamo, rispecchiano in proporzione la densità di
Certo.
popolazione perché sono proporzionali, corrispondono ai seggi della Camera, a quelli del Senato, quindi insomma, beh,
Anche
le
se,
solite
se...
complicazioni americane
Anche
dei
se, se
conti.
seguendo un pochino quello che era stato il tuo commento dell'altra volta, mi sono andato a informare un po' di più su questi grandi elettori, perché ormai mi ha preso. Su questo mi interessa. Quando si tratta un pochino di sistemi costituzionali mi piace. Anche se effettivamente la questione dei grandi elettori invece nell'ordinamento americano tende proprio a tutelare maggiormente gli stati più piccoli, perché effettivamente non è un rapporto diretto con la popolazione, ma è invece proprio. Tende a i grandi elettori che gli stati più piccoli messi insieme possono eleggere è più numerose a uno stato che un solo stato che con la sua popolazione li supera di molto. Quindi effettivamente è un sistema molto particolare quello degli Stati Uniti, ovviamente che riguarda, credo, anche degli equilibri legati all'unificazione e alla nascita degli Stati Uniti d'America. Non sono andato indietro fino a quel punto. Una domanda però te la volevo fare anche a te al volo. Ma ieri addirittura i telegiornali hanno azzittito Trump mentre parlava il presidente degli Stati Uniti, gli hanno detto sta dicendo un mare di è un buffone, sta dicendo un mare di bugie. Ma anche a livello comunicativo, quella che poteva essere il pericolo, adesso sto eccedendo, tra virgolette, guerra civile negli Stati Uniti d'America. Mi sembra che in questo momento anche gli stessi repubblicani, che comunque stanno dicendo sì, va bene, abbiamo forse perso le elezioni, ma noi siamo andati bene, perché gli senatori a livello di elezioni, mi sembra che il Partito Repubblicano non è crollato. Mi sembra che un pochino
No, no.
questo pericolo, rivoluzione armata, scontro, si sta. I media finalmente si liberano di Trump e gli possono dire tutto quello che non gli potevano dire quando era presidente. E dall'altra parte i repubblicani dicono qui facciamo i ricorsi. I ricorsi non si sa bene a chi, tre ne ha presentati, tre sono tornati indietro.
Ed infatti mi unisco nella domanda alla nostra americanista. Dico a questo punto: mi pare che col risultato attuale si attenui anche quel rischio della Corte Suprema. E aggiungo, e poi mi taccio, che mi pare evidente che anche la Corte Suprema, sebbene abbia una maggioranza sbilanciata nei confronti di Trump, che non avrebbe nemmeno rispettato quel semestre bianco che di consuetudine i presidenti americani avevano sempre rispettato, cioè di non nominare un giudice negli ultimi mesi di mandato, mi pare che, dicevo, la Corte Suprema difficilmente potrà avere un'interpretazione così difforme da quello che è il dato elettorale, che pare essere abbastanza consolidato.
Poi comunque la Corte Suprema si esprime solo in casi di estrema gravità, cioè non si deve esprimere a prescindere, quindi
È
per
quello che
fare i
immagino.
ricorsi servono dei presupposti. Adesso per esempio in Georgia stanno ricontando, perché c'erano mille pochi più voti di differenza e sono stati giudicati un margine troppo
Vabbè,
piccolo.
ma quello ci posso stare, credo sia una
Giusto.
cosa anche corretta. Fossi stato al posto dei repubblicani, in generale avrei richiesto una riconta per 1.000 voti di differenza. Quello. Però
Esatto.
da qui
Però
a
una guerra
andare
civile non è più una prospettiva.
a nominare. No, quello che
Sono stati
dico.
dei timidi tentativi di manifestazioni, tipo in
Sì,
Arizona,
sì, sì, sì.
quando i repubblicani da una parte chiedevano di contare tutti i voti, dall'altra chiedevano di non contarli più, quindi neanche erano proprio d'accordo tra di loro, insomma, i manifestanti. E diciamo che sono successe delle cose talmente tanto schiaccianti come appunto la Georgia, che sì, verranno ricontati i voti, ma il lavoro che ha fatto, io la devo dire perché lei è un mio mito, quindi la devo nominare per forza, il grande lavoro che ha fatto Stacey Abrams in Georgia per mobilitare tutta una parte di elettorato che non si sentiva rappresentata, come quella degli afroamericani, ma non solo, ha cambiato il profilo dell'America, cioè c'è stato un cambiamento nel sud che non c'era dal 1992.
Io mi sento di dire una cosa su questa, non so se sei d'accordo Alessia, mi sembra più questa volta, venendo dall'esperienza Obama e Trump, mi sembra più una vittoria di squadra quella di Biden, da Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, stanno uscendo fuori finalmente. Non lo so, forse è passato tanto tempo dalle ultime elezioni americane, lasciando perdere quella di Trump, che l'individualismo è per, proprio fatto persona, e anche con tutto quello che si è portato dietro e che ha causato anche a livello di politica globale, secondo me. Però può essere più definita una vittoria di squadra questa, effettivamente.
Certamente sì, perché comunque il Partito Democratico sa che queste elezioni le deve vincere per forza. Vista la situazione all'interno del partito, le divisioni, le voci della creazione di un terzo partito o della riaffermazione del terzo partito, diciamo, socialista, negli Stati Uniti. Esatto. Per il Partito Democratico è fondamentale vincere, è fondamentale far vedere che il partito è compatto e che anche un centrista come Joe Biden è in grado di aprirsi verso sinistra, se serve, nel nome del bene dell'America. Tra l'altro Joe Biden in un discorso ha detto, giorni prima del voto, ha detto non esistono stati blu e stati rossi, esistono gli Stati Uniti. Quindi c'è proprio, lui vuole proporre un modello di unità dopo 4 anni di una presidenza così divisiva come quella di Trump. Quindi assolutamente sì, è un lavoro di squadra visto nell'ottica poi di proporre un'unità all'interno proprio dei 4 anni di governo che lo aspettano.
Allora, Alessia, noi ci siamo ripromessi di essere il più professionali possibile, quindi però ovviamente vediamo come gira questa settimana, perché se poi vorrai essere nostra ospite la prossima settimana per chiudere finalmente un'analisi del voto effettiva e magari parlare del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, lo sai che siamo ben felici di ospitarti.
Va bene,
quindi
grazie.
Intanto ti ringraziamo per questo contributo. Dobbiamo chiudere. Io però lascerei un attimino l'ultimo commento, lo facciamo fare al nostro professore da Genova.
Ma ci mancherebbe.
Andrea, ti faccio una domanda facile che penso qualsiasi... No, devi essere proprio veramente un minuto e mezzo. Se crolla Trump, potrebbe essere in grossa difficoltà il populismo in tutto il mondo? Una domanda facile, proprio da due...
Ma, ne butti lì un osso che però...
Guarda, però non ti aiuta internet, perché non ti sentiamo bene.
Mi sentite meglio adesso?
Sì, adesso sì.
Ok, mi sono avvicinato alla finestra. Allora, diciamo che mi butti un osso è un po' difficile, nel senso che in realtà il punto potrebbe porsi, se non che va sempre posta sempre la solita differenza di cui forse qualche volta abbiamo parlato, cioè l'abisso che in realtà politico che c'è tra la politica, le istituzioni americane e diciamo la politica e le istituzioni europee. Quindi sicuramente non credo ci sarà un effetto immediato. Mi sentite?
Sì.
Ok. E detto questo, sicuramente quello che mi sento di dire, per cogliere diciamo il tuo spunto, c'è una riflessione da fare su quello che sta succedendo in queste ore rispetto a quello che tra l'altro raccontava Alessia prima, cioè che Trump ha utilizzato la comunicazione dirompente per tutto il suo mandato, ma in questi giorni e prima delle elezioni ha spinto tanto sulla delegittimazione del voto postale. Questo perché lo sottolineo? Perché pare che sia un po' il filo conduttore dei populismi e dei sovranismi. Vediamo Salvini, vediamo anche altre realtà in Europa. Cioè creare dei mostri a livello comunicativo, impattare sulle persone, sulla pancia delle persone, ma anche sulla testa delle persone, con dei mostri, diciamo, che possono essere i migranti, possono essere appunto i ladri che devono per forza essere stranieri.
Oppure,
o
paradossalmente, mi unisco a te dicendo invece al contrario, quando i mostri esistono, cercare di limitarne in tutti i modi la loro presenza e l'esistenza. Guardiamo il Covid, cioè tutto
COVID,
quello
esatto,
che è il processo invece di...
Volevo...
esatto. Dove volevo arrivare. Il Covid è stato il primo grande problema di Trump. Ostacolo, perché diciamocela, certo, chiaramente, non era così certo che si riuscisse a, sconfiggere Trump se non ci fosse stato il Covid. E di questo magari potremo parlare con Alessia la settimana prossima. Però sicuramente chiudo, c'è l'aspetto del fuoco di paglia, cioè dell'arrivare sull'orlo del precipizio. E poi, un po' perché Trump, come Berlusconi, ha dei grandi interessi economici da difendere, un po' perché i sovranisti poi alla fine vogliono il posto al sole, penso all'Italia, penso a Salvini, cioè minacciano, arrivano sull'orlo del precipizio e poi non concretizzano, il che, diciamo, è un bene, dopodiché speriamo che non ci sia mai il momento in cui perdono le redini del controllo e esplode qualche conflitto.
Va bene. Andrea, che ti devo dire? Grazie. Cercheremo, ovviamente la prossima puntata ci saremo di nuovo tutti quanti insieme. Venerdì prossimo, l'orario, speriamo di poter ripetere a quest'ora, anche se Andrea ha un po' di problemi, ma ci organizzeremo. Certo. Leonardo è fuori in regia, ma ci saluta, sta con noi. Che dire, direi anche questa è andata la prima diretta qui da San Giovanni, insieme a Left, insieme a Radio Sonar, Cicama Diritti in Onda finisce qui, ci diamo appuntamento per venerdì prossimo e un grazie a tutte e a tutti, quelli che ci hanno ascoltato e quelli che ci ascolteranno sul podcast che renderemo disponibile su Radio Sonar e anche su Facebook, sui nostri social, in tutte le salse, e cercheremo anche di dare quelle slide che avevamo prodotto ma non siamo riusciti a farvi vedere in diretta, riguardanti il coronavirus e le misure del nuovo DPCM, che vedremo, i cui risultati avremo soltanto probabilmente fra 2 settimane. Un saluto a tutte e a tutti e a venerdì prossimo.
Ciao.
Ciao.